Adesso è partito. Bene, buonasera a tutti e continuiamo allora anzitutto con la preghiera che è stata già introdotta dal Rosario e poi cominciamo la nostra lettura. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Signore, noi ti ringraziamo perché ci raduni alla tua presenza per farci ascoltare la tua parola. In essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Fa tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua. Per Cristo nostro Signore. Benissimo, allora, dopo aver visto settimana scorsa, un po' dall'alto, quello che abbiamo detto, la piantina, la cartina del Vangelo di Giovanni, in questa sera vorrei, come avete lì sui fogli, leggere la chiamata dei primi discepoli. Si tratta di un testo certamente già conosciuto, ma nello stesso tempo spero capace anche di mostrare una sua novità. Perché ci interessa questa lettura? Ma ci dovrebbe interessare tutto il Vangelo perché ci parla del Signore, ma in particolare questi racconti ci interessano perché noi possiamo metterci nei panni dei discepoli e dunque quello che 2000 anni fa è capitato a questi primi tre e poi agli altri due può essere quello che capita ed è capitato anche a noi. Dunque siamo ovviamente nel primo capitolo del Vangelo. Cominciamo a leggere le righe che avete lì. Il giorno dopo Giovanni, qui è evidentemente Giovanni il Battista, stava ancora là con due dei suoi discepoli, perché Giovanni aveva tirato insieme un gruppetto di seguaci. E cosa succede? Fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Allora, possiamo dire che la storia dei discepoli nel Vangelo di Giovanni comincia con una o grazie a una testimonianza. È il primo punto dei sette che trovate sulla prima pagina. Si segue per testimonianza. C'è Giovanni che, vedendo Gesù passare, dice ai suoi: «Ecco lì l'agnello di Dio». E questi, dopo che Giovanni ha parlato, si mettono a seguirlo. Questa è l'esperienza che abbiamo fatto, penso, tutti noi. Se questa sera siamo qui, se abbiamo un po' di fede, è perché qualcuno ci ha parlato di Gesù. Ciascuno di noi ha avuto il suo Giovanni Battista. Tanti di noi, a partire ovviamente dalla famiglia nella quale sono nati, oppure sacerdoti o suore che hanno incontrato, catechisti o amici, ciascuno di noi ha la sua storia di fede, ma questa storia di fede nasce normalmente attraverso una testimonianza, come avviene per questi due. Questi due, che poi scopriremo essere uno Andrea e l'altro un discepolo non nominato, forse Giovanni stesso, seguono Gesù perché altri gli hanno parlato. In questo caso perché il Battista definisce Gesù l'agnello di Dio. Poi potete leggere voi il senso di questa immagine, cosa si poteva intendere dietro questa immagine agnello di Dio. Ma più interessante è quello che segue, a mio giudizio, cioè Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, che cosa dice? Dice quella prima parola che abbiamo utilizzato settimana scorsa per chiudere il nostro incontro. Che cosa dice? Qual è la prima parola che Gesù pronuncia in questo Vangelo? Dice: «Che cosa cercate?» Anche qui mi pare molto suggestivo immaginarci anche al vivo la scena. Gesù si accorge che dietro di lui ci sono due persone che stanno alla sua sequela, che in qualche maniera, in modo embrionale, proprio come inizio, sono già discepoli, perché seguire il vocabolo del discepolo. Gesù si volta e non è che dice: complimenti, avete scelto il maestro migliore che c'è sulla piazza. No. A questi qui che lo stanno materialmente seguendo pone una domanda. È il secondo punto. La prima parola di Gesù è una domanda. Potremmo dire che più che seguire materialmente, perché questo lo stanno già facendo, sono già lì alla sequela. A Gesù che cosa interessa? Il motivo per cui tu lo segui. Che cosa cerchi? Che cosa stai cercando? Se volete, appunto, qual è il motivo che ti porta a mettere i tuoi passi dietro i miei? E trovate sempre sul foglio questa domanda, che quindi interroga e smuove questi primi due, è una domanda che ha come tema la ricerca. Che cosa cercate? Cosa vi ripromettete? Vi porto lì sul foglio questa bellissima espressione di Platone, che è riferita a un filosofo antico, riferita a Socrate: una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. E tutti noi, in un modo o nell'altro, siamo dei cercatori, gente che per il fatto stesso che vive si mette alla ricerca. Qui evidentemente del Signore, ma ciascuno di noi poi ha le sue ricerche, che poi si sposano tutte alla fin fine con una, la ricerca di un bene che può essere Dio e che poi si incarna nei tanti beni che perseguiamo nella vita, il bene della famiglia, il bene dell'educazione, il bene, tutto quello che è del lavoro, quello che facciamo. Ma a partire da questa ricerca del volto del Signore, che cosa cercate? E tre, come rispondono i nostri due amici? Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Questo è un modo tipicamente orientale, dovremmo dire biblico, di fronte a una domanda, che cosa cercate? Di rispondere con un'altra domanda. Lui chiede a loro che cosa cercate, loro chiedono a lui: ma tu, maestro, Rabbì, dove dimori? Sul foglio, al terzo punto, trovate proprio scritto così: alla domanda di Gesù si risponde con una controdomanda che ha di mira la possibilità di trovare il luogo dove Gesù dimora. Gli chiedono: tu dove dimori? Prima c'era dove abiti. Cosa vuol dire questa domanda? Può essere letta a due livelli. A un primo livello è come se, chiamandolo maestro, e allora tutti i maestri avevano la loro scuola dove impartivano il loro insegnamento, a un primo livello è come se chiedessero a Gesù: ma qual è, dov'è meglio la tua scuola dove tu imparti, svolgi il tuo insegnamento? Ma questo è il primo livello. Più in profondità, perché così ci autorizza a leggere il Vangelo di Giovanni, abbiamo detto settimana scorsa, questo Vangelo così alto, il Vangelo dell'Aquila, in profondità, sempre trovate sul foglio, questa domanda è la ricerca del suo mistero. Dove abiti? Cioè dove è e qual è il tuo mistero? Perché è interessante, se noi ancora una volta tenessimo aperto tutto il Vangelo, noi scopriremmo, perché Gesù ce ne dà la chiave, dove lui dimora. Cioè non dimora semplicemente in un luogo che è la sua scuola. Dove dimori, dove abiti, trovate lì. Il resto del racconto, cioè il Vangelo, fornirà ad ogni lettore la capacità di individuare vari luoghi dove Gesù dimora. Dimora nell'Eucaristia, lo dice lui: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me, stesso verbo. Oppure: se dimorate nella mia parola, dimora nella parola. Oppure ancora, infine, se dimorate, se rimanete nel mio amore. Dove dimori? Domanda aperta che nel corso del Vangelo troverà questa applicazione. 4. Come risponde e chiude il dialogo Gesù? Con questi due imperativi, o meglio, con un imperativo e con una promessa. Dice: venite e vedrete, venite e vedrete. Attenzione a gustare bene queste parole. Anzitutto Gesù invita a un movimento. Appunto, venite, sottinteso, venite dietro me. Non siate persone bloccate, statiche. E poi la cosa più interessante è quel vedrete. Non dice, vi scrivo sul foglio, venite e imparate. E già si capisce che è un maestro diverso, perché un maestro avrebbe detto venite e ascoltatemi, venite e imparate. Lui dice venite e vedrete. Cosa c'è da vedere? Cosa c'è da vedere? Vedere anzitutto lui, la sua persona, il suo stile di vita, il suo comportamento da quel giorno in poi. Sul foglio si tratta di vedere una vita. E anche questo è molto interessante, me lo riprenderò più avanti. Per ora fermiamoci qui, a questo primo giro di parole. Che cosa cercate? Ma tu, dove dimori, venite e vedrete. Gesù invita i discepoli a fare una esperienza, a vivere con lui una vita. Ma come non scorgere in filigrana che cosa? L'esperienza della Chiesa. L'esperienza che possiamo fare noi, ad esempio, nelle nostre parrocchie. Questo venite e vedrete, questa possibilità oggi data, non solo, ma anche di vedere il Signore nelle nostre comunità. Noi oggi come facciamo a persone che non conoscono il Signore? Dovremmo essere capaci di poter dire vieni e vedi, lo dirà anche Filippo nel brano successivo. Cosa annota l'Evangelista? Che andarono dunque, quindi rispondono a questo invito, videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Cosa avviene? Avviene che hanno risposto a questo invito e restano, cioè si fermano. Anche questo quinto punto è importante da non trascurare. C'è bisogno con il Signore non di starci con l'orologio in mano, ma questo funziona per ogni relazione. Se vogliamo portare a casa qualcosa, se vogliamo costruire una relazione, un'amicizia, abbiamo una conoscenza che sia un minimo approfondita, abbiamo bisogno di rimanere con quella persona. E ciò che vale tra di noi vale anche con il Signore. Gustare, sul foglio, al quinto punto, l'intimità con Lui. Andarono, videro e rimasero con Lui. Qui c'è un piccolo particolare, se volete proprio una cosa un po' tecnica, però mi pare bella anche questa da sottolineare. All'inizio i discepoli sono con Gesù. Poi più si andrà avanti e più approfondiranno la relazione con lui, trovate lì scritto, si sentiranno a dire qualcosa di più forte ancora. Non essere semplicemente con il Signore, ma addirittura essere una cosa sola con lui, essere nel Signore. Io sono la vite, voi i tralci, rimanete in me. Se avete già sfogliato gli orientamenti pastorali del Vescovo, a un certo punto c'è proprio il modo con cui Gesù sta di fronte con in. C'è questo triplice passaggio, eventualmente poi quello lo potrete rivedere. Allora, qui comincia una storia, in altri termini, che avrà bisogno di tutto il tempo necessario per diventare sempre più stretta come amicizia. Questi due, questi sono i primi due che seguono Gesù nel Vangelo di Giovanni. Avete ascoltato come è andata la storia. Adesso l'Evangelista ci dice almeno il nome di uno dei due. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Uno si chiama Andrea e si dice, l'altro rimarrà sempre anonimo. Secondo una tradizione abbastanza attestata, dicevo, può essere niente meno che il discepolo amato o l'evangelista. Cosa succede ad Andrea? Egli incontrò per primo suo fratello Simone E gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Che cosa succede? Succede una cosa anche qui molto affascinante, che dovrebbe un po' interrogare anche la nostra capacità oggi di annunciare il Vangelo. Questo Andrea ha incontrato il Signore, la prima cosa che fa, che dice a suo fratello quando lo incontra, è proprio questa qui. Al sesto punto, trovate scritto così: chi ha incontrato Gesù diffonde l'annuncio. Quante volte Papa Francesco è già tornato su questo tema, che è il grande tema della Evangelii Gaudium. Lì sullo schema vi ho riportato quelle poche righe di questo padre della Chiesa, che si chiama Giovanni Crisostomo, che si leggono proprio il giorno di Sant'Andrea, che arriva a breve, il 30 di novembre. Questo antico scrittore così commenta l'azione di Andrea e dice così: quella di Andrea è la parola, cioè la parola che ha detto il fratello, è quella di uno che aspettava con ansia la venuta del Messia. Infatti dice subito che cosa? Abbiamo trovato il Messia, lo aspettava, che ne attendeva la discesa dal cielo, che trasalì di gioia quando lo vide arrivare e che, attenzione, questo è il punto che ci interessa di più, e che si affrettò a comunicare agli altri la grande notizia, dicendo subito al fratello Pietro ciò che aveva saputo, mostra quanto gli volesse bene. Perché? Perché dice al fratello la cosa più importante, l'incontro più importante della sua vita. Io penso a tanti genitori, no, che hanno il crucio, che dopo aver detto magari tante volte ai figli certe cose, poi i figli magari non seguono. Ma che conta è che tu hai almeno comunicato questa bella notizia. Ancora, mostra come fosse affezionato ai suoi cari, quanto sinceramente li amassi e come fosse premuroso di porgere loro la mano nel cammino spirituale. Cosa di bello ha Pietro? Ha quello che ha ricevuto da suo fratello, che gli ha annunciato il Signore. Il Signore annunciato da fratello a fratello. Quante chiacchiere invece noi diciamo, invece di diciamo tutte le notizie possibili e immaginabili, oggi è esatto contrario, ma guai parlare di religione o di fede, perché altrimenti sei un bigotto. Invece poi dovremmo trovare le forme, poi dovremmo trovare il modo e bla bla bla, tutte queste cose che sappiamo, ma qualche volta anche dire qualche cosa di quello in cui crediamo, forse non guasterebbe, perlomeno così è capitato qua. Andrea dice subito a fratello e poi arriva Gesù e ci mette del suo, perché, sentite lì come finisce questa prima scena, fissando lo sguardo su di lui, cioè su Pietro, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Beh, Gesù c'ha un occhio speciale, lo vede per la prima volta e zac, ci azzecca subito, ultimo punto. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Ossia, che cosa avete qua? Avete una cosa detta in una riga, ma in realtà davvero importante, cioè l'incontro tra Gesù e Pietro si svolge secondo questa dinamica. Gesù conosce chi ha davanti, lo chiama per nome, gli dice: tu sei Simone e tu sei il figlio di Giovanni, Simone bar Iona, figlio di Giovanni. Quindi prima di tutto Gesù conosce, e perché conosce quest'uomo è già pronto, in un cortocircuito, a dirgli quella che sarà la sua missione. Sarai chiamato Pietro o Pietra, diventerai la pietra attorno alla quale si costruirà la comunità. Ma la cosa formidabile è questo legame tra conoscenza, siccome sa che è Simone, che lo conosce, gli può dire quello che è il suo compito, la sua missione. Possiamo girare la pagina e leggere altri due incontri. Mi sono dimenticato di dirvi prima, all'inizio, come possiamo cogliere anche qui, che prima abbiamo letto un brano che cominciava con il giorno dopo. Qui vedete ancora il giorno dopo. Se noi avessimo la pazienza di aprire il Vangelo di Giovanni, ci accorgeremmo che nel primo capitolo e l'inizio del secondo, giorno dopo giorno, si costruisce una settimana. È la grande settimana del Vangelo di Giovanni. Però, anche senza essere degli esperti biblisti, però sappiamo, almeno vagamente ci viene in mente, che la prima pagina della Bibbia, la pagina della creazione, è costruita proprio sullo schema della settimana, primo giorno, secondo giorno. Allora forse, siccome San Giovanni è molto dentro in questo mondo biblico, è come se ci stesse dicendo, ve l'avevo riportato dall'altra parte, qui sta nascendo una creazione nuova, ed è la creazione che nasce attraverso dei rapporti nuovi, i rapporti tra colui che è la vita, Gesù, e le persone che incontra. Tre persone hanno già accolto il suo invito, l'anonimo discepolo, Andrea e Pietro. Ora, seconda pagina, se ne aggiungono altre due: Filippo e Natanaele. Natanaele, sapete, è il secondo nome di Bartolomeo. Bartolomeo è il nome ebraico, è Natanaele, il nome greco è Bartolomeo. Attenzione anche qui, ci sono un po' di punti. Il giorno dopo aver chiamato questi tre, Gesù volle partire per la Galilea, quindi si indirizza verso il nord. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Questo è un modo più classico, primo punto. Il classico modo che troviamo soprattutto nel Vangelo di Marco, mediante il quale Gesù chiama a sé i discepoli. E lì vi commento brevemente cosa c'è dietro questo segui me, seguimi. C'è prima di tutto il fascino della sua persona. È importante questo aspetto, che dobbiamo sempre recuperare. Gesù è più che semplicemente le sue parole. È un vivente, è una persona con cui io mi posso relazionare nella fede. Certo, per noi, come per loro, alle origini, questo rapporto con Gesù arriva attraverso un appello, trovate ancora scritto lì, come c'è nel canto Vocazione, era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no. Poi cosa voleva dire Sequeri? Penso che volesse dire questa cosa, anche Sequeri è l'autore di questo canto, no? Canto Vocazione, che evidentemente c'è un forza, un fascino nella parola di Gesù, perché la fede nasce, viene dall'ascolto, dal fatto che ascolti una parola. La parola oggi a noi arriva attraverso il Vangelo, soprattutto, che ancora chiama a seguire lui, e dietro quel lui c'è una pretesa, ancora li trovate scritto, di esclusività, ossia, quando Gesù invita a seguire lui, sottointeso a non seguire altri, tutti quelli che la Bibbia chiama in modo collettivo e complessivo gli idoli. Già nell'Antico Testamento il Signore invitava a seguire lui, a non seguire gli idoli. Ricordate quella pagina celebre dell'assemblea dove Giosuè, quando sono entrati nella terra, dice: adesso decidete chi volete seguire, se seguire il Signore o seguire altri dei. Allora, dietro questa parola, segui me, c'è una forza, c'è una distinzione, c'è una capacità di accogliere ancora una voce. Filippo, andiamo avanti nella lettura, era, guarda caso, certe coincidenze, di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro, quindi erano compaesani dei primi chiamati. Questo Filippo incontra un altro che si chiama Natanaele, e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Vedete come le cose si assomigliano, Quando Andrea dice al suo fratello, Filippo dice a questo tale: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge, e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret. Nel secondo punto, Filippo, come Andrea, che cosa fa? Diventa immediatamente uno che annuncia, uno che evangelizza. E non ci mette un istante. Notate lì proprio la gioia, la fretta di dire qualcosa. Uno è stato in un ristorante super, si è trovato benissimo, la prima cosa che fa, se la mattina dopo va al lavoro, evidentemente questa cosa qui la dice, o no? Se una cosa ti ha fatto bene, poi speriamo che ha fatto bene, il colesterolo è da vedere, insomma, comunque se ti è piaciuto, se è un'esperienza positiva, tu non puoi non comunicarla. In fondo poi leggeremo un brano di Papa Francesco che dice proprio questa cosa qua. Se una cosa è positiva, tu non puoi non annunciarla. Questa è la logica di quest'uomo che ha incontrato il Signore e immediatamente dice abbiamo trovato, finalmente. E dice qualche cosa di Gesù, lo dice come un ebreo lo poteva dire. Cioè abbiamo trovato quel tale di cui le nostre scritture hanno parlato. Del chi? Hanno scritto Mosè e i profeti. Quindi è quello che noi aspettavamo, è davvero il Messia. Però, attenzione, questo Filippo, nel suo desiderio di dire proprio tutto, oltre a dire che è Gesù, questo tale, e che è il figlio di Giuseppe, si lascia sfuggire una parolina che per noi è la cosa più ovvia, ma che allora era un pugno nello stomaco. Cioè, cosa abbiamo detto? Cosa abbiamo letto? Noi abbiamo trovato il Messia, dice Gesù, di Nazaret. Di Nazaret. Ora, dicevo, per noi Gesù Nazareno è quasi nome e cognome. Qual è il problema? Il problema è che allora dire che abbiamo trovato il Messia, cioè quello di cui hanno scritto i profeti e Mosè, quindi la scrittura, il problema era che Nazaret nella scrittura non c'era. Non c'era mai, non è mai stato menzionato questo. Allora, è come dire qualcosa di nuovo, trovate lì sul foglio, dire Nazaret significa l'umanità e forse l'originalità di Gesù. Perché Nazaret, appunto, se avesse detto abbiamo trovato Gesù, figlio di Giuseppe, da Betlemme, tac, lì andava proprio gol, perché il Messia si aspettava che venisse da Betlemme. Dire Nazaret, dire, fa un po' pugni con l'altra cosa. Ed è appunto quello che, notate lì, terzo punto, è quello che si può cogliere dalla reazione di questo tale, Natanaele, che dice, da Nazaret può venire qualcosa di buono. Dice, ma come? Tu mi vieni a dire che abbiamo trovato il Messia? Ma da nessuna parte c'è scritto. E a me piace questa reazione, terzo punto, vedete, reazione sana di Natanaele, perché quest'uomo ha sentito nelle parole di Filippo che sì, questo Gesù arrivava da tutta una storia, ma c'aveva dentro un pezzettino di novità. Qualcosa che proprio non era la quadratura del cerchio dell'Antico Testamento. E allora perché è importante questa cosa qui? Perché ci aiuta, dovrebbe aiutarci a custodire nei confronti di Gesù sempre poco o tanto, ma almeno un po' di stupore. Non abituiamoci mai alle meraviglie che la nostra fede ci comunica, perché noi abbiamo un annuncio che è una vera e propria meraviglia. Se cominciamo a intravedere in lontananza il Natale, beh, i supermercati ci fanno già fare un avvento che comincia alla metà di ottobre, ma noi non l'abbiamo ancora cominciato, però vediamo in fondo, no? Vedevo venendo in su già i supermercati tutti belli illuminati in zona Cernobbio, non dico il nome per non fare pubblicità, no, quindi dico guarda, è già cominciato l'avvento. Poi mio fratello, che lavora in un supermercato di cui taccio che è un altro per non fare pubblicità, mi ha già informato che dall'inizio di novembre ci sono in giro i panettoni, quindi siamo proprio, abbiamo capito che sta arrivando il Natale. Bene, ma il Natale, oltre a essere il panettone o il pandoro a seconda dei gusti, noi diremo che Dio si è fatto uomo, ma noi lo diremo, io tante volte lo dico, con la superficialità, con la banalità con cui diciamo oggi non so quanti gradi ci sono stati e stanotte ce ne saranno ancora di meno, Dicevo, noi abbiamo una fede che ci comunica delle meraviglie uniche, cioè un Dio che si incarna e che muore, un figlio di Dio che muore per amore e che risorge, ma anche soltanto il pacchetto base dell'esperienza cristiana è di una meraviglia. Che cosa noi ci rovina? L'abitudine. Il fatto che diciamo, vabbè, queste cose le sappiamo, le sentiamo. Allora ci fa bene ogni tanto sentire un Natanaele che dice, oh, tu mi dici questa cosa qui, ma calma un attimo, ma sai che questa cosa qui non c'è nella scrittura? Sai che questa qui è almeno una novità? Ecco il terzo punto, reazione sana di Natanaele, da cui nasce lo stupore. E poi a me colpisce e commuove la reazione di quest'uomo, Filippo. Di fronte a questa obiezione che cosa fa? Ah, non sta mica lì a dirgli, adesso ti apro la Bibbia, e ti spiego dove potrebbe essere. No, gli dice, vieni e vedi. A parte che questo ha imparato benissimo la lezione del maestro, venite e vedrete. Gli dice la stessa cosa che Gesù aveva detto ai primi due. Trovate scritto lì, Non si cimenta, non si mette a discutere, ma offre la possibilità di un'esperienza. E lì vi segno un po' quello a cui accennavo prima. Vieni e vedi. Possiamo dire oggi, vieni e vedi nella mia parrocchia, nel mio gruppo, vieni e vedi e lì vedi, sperimenti qualche cosa di nuovo rispetto all'aria che c'è in giro. Questa è una domanda che dovrebbe un po' solleticare anche la nostra conversione, perché tante volte uno dice vieni, vedi e vai, in alcuni casi, perché abbiamo tante volte delle leggi interne alle nostre comunità che non sono propriamente quelle evangeliche. Questa è, se volete, una piccola provocazione, ma ci aiuta un po' a riflettere. A questo punto la telecamera è tutta su questo Natanaele e su Gesù. L'incontro è l'ultimo incontro, il quinto, è tra questi due. Perché Gesù, che cosa dice? A un certo punto, vedete lì, Gesù, visto quest'uomo Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò, come mi conosci? Gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Ma che bello, il gusto della frutta di quest'uomo. Allora, cosa vuol dire sta roba qua? Cosa vuol dire? Ci sono un paio di cose molto belle. La prima è che, come in precedenza nei confronti di Pietro, questa è la prima volta che Gesù incontra quest'uomo. Ma anzitutto, trovate lì sul foglio, punto 4, botta e risposta tra Gesù e Natanaele. Gesù lo conosce in ogni sua dimensione. Prima di tutto all'interno. Lo vede per la prima volta e dice questo qui è uno che cosa è una bugia? Non lo sa neanche lontanamente. Un israelita in cui non c'è dolo, falsità, menzogna. Allora, prima di tutto Gesù è capace di guardare dentro, vedete lì, conoscenza interiore. E poi anche, perché Gesù, è capace anche di dire, non soltanto come è dentro, ma cosa stava facendo prima che incontrasse. Era sotto questo albero di fichi, qui apprezziamo la nuova traduzione, perché prima nella traduzione precedente era, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Allora i vescovi hanno detto no, proprio sotto un fico solo, è difficile che uno ci stia. E allora hanno pensato, no, era ovvio che anche lì era l'albero di fichi, però hanno pensato di ritradurre meglio, ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Cosa vuol dire sta cosa? Un prete del mio seminario, un seminarista dei miei anni diventato prete avrebbe risposto, mi immagino già la risposta perché diceva sempre così, cosa vuol dire? Vuol dire che non era né sotto un melo, né sotto un pero, era sotto un albero di fichi, punto e basta, non stiamo lì. Ma sapete, i biblisti che devono un po' tirare là, fin verso le 10, allora devono trovare qualche spiegazione. E sapete qual è la spiegazione? Che a me persuade molto. È questo: tutte le nostre lingue hanno delle espressioni tecniche, si dicono espressioni idiomatiche. Non so se anche Lenno e dintorni si dica, ad esempio, stac tacà alla brocca. È chiaro che questa è un'immagine dove uno non si... cioè non è che stai là attaccato alla brocca materialmente, al ramo. Tac tac alla brocca vuol dire stai attaccato alla parte che non crolla, che è la parte più consistente. Come dalle nostre parti si dice così, in Israele c'era un'espressione, lo trovate lì sul foglio, stare sotto il fico era un modo per dire, guardate lì a metà del punto 4, una vita consacrata allo studio delle scritture, perché questo, secondo i maestri di Israele, era l'albero del paradiso. Allora, in altri termini, questo Natanaele era un uomo abituato a leggere la Bibbia. È per quello che salta su come una biscia quando dice viene da Nazareth. Insomma, per chiudere questo punto, Gesù conosce l'interno e l'esterno, ci conosce in tutto ciò che siamo. E attenzione, a differenza di quello che è capitato ad Adamo ed Eva, dove l'essere conosciuti è motivo di fuga o di sospetto, qui che cosa avviene? Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Ma come mai prima questo qui non sapeva neanche, non voleva neanche vedere Gesù, e adesso salta fuori con queste due espressioni: tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele, che senza essere molto esperti di catechismo capiamo che sono due professioni di fede. Ma forse si può spiegare così, ossia, trovate lì sul foglio, quando tu ti senti conosciuto, conosciuto profondamente, riconosciuto, puoi guardare anche l'altro con occhi nuovi. Pensate se non è così in una coppia, Quanto più uno si sente conosciuto, amato dall'altro, tanto più riesce a guardare e a conoscere meglio l'altro. Questa è una logica che dovrebbe abitare un po' le nostre relazioni. Io vi ho scritto così sul foglio, dove c'è la freccetta, il punto 4. Diciamo bene di Gesù, nel senso della professione di fede, quando ci sentiamo accolti, amati. Allora la professione di fede è un frutto di amore e diventa anche una dichiarazione. Mi sento amato e posso riconoscere il Signore. Quando so che Lui mi accoglie così, magari in noi o senza magari, un po' di falsità c'è, magari non siamo sotto un fico, siamo da un'altra parte, però il Signore ci conosce così come siamo, noi possiamo riconoscerlo per quello che è. E avviamoci alla conclusione, le ultime righe. Dopo queste professioni di fede, Gesù dice: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? E qui Gesù fa una promessa, ed è il quinto punto: vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità, guardate, io vi dico vedrete. Qui capite che c'è una differenza. Gesù non sta parlando soltanto a quest'uomo, ma allarga a tutti quelli che prendono in mano come noi il Vangelo questa sera. C'è una promessa che va oltre il singolo. Vedrete. E che cosa vedrete? Vedrete il cielo aperto, questa è la promessa, e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. L'ultimo sforzo per entrare bene e capire cosa sta dicendo Gesù, che sta parlando degli ebrei che conoscevano bene la Bibbia. Vedrete il cielo aperto. Il cielo è immagine di Padre nostro che sei nei cieli, l'immagine di Dio. Allora, vedere il cielo aperto non è immaginarsi dopo un temporale quando si squarciano le nubi, ma sta dicendo Gesù: voi vedrete il fatto che Dio comunicherà con voi. Questo è il cielo aperto. Il cielo aperto è immagine di rivelazione, immagine di apertura, potremmo dire, del cuore di Dio sulla storia umana. Ma come avverrà questo cielo aperto e come questo cielo aperto comunicherà con la terra? La seconda parte, gli angeli di Dio, vedrete salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Qui c'è una storiella biblica dietro. C'è la storia della cosiddetta scala di Giacobbe, non so se l'avete mai sentita. Dunque, Giacobbe scappa dal fratello Esaù perché gli ha rubato la primogenitura. È stanco, si ferma, vuole dormire, si corica, mette la testa su una roccia, beh, altro che sognare la scala, è già tanto che non ti vengono gli incubi. Vabbè, comunque, dice la Bibbia che mette la testa sulla roccia e sogna. Sogna che cosa sogna? Una scala. Unisce il cielo con la terra e gli angeli di Dio salivano o scendevano e salivano su questa scala. Guardate lì cosa dice Gesù. Vedrete gli angeli di Dio salire e scendere dopo. Dove? Cioè non c'è più la scala, cioè non dice Gesù, ma la scala chi diventa? Il figlio dell'uomo, cioè Gesù stesso, perfetto. Allora capite che questa scala, cioè questo congiungimento tra il cielo e la terra, che farà vedere alla perfezione il volto di Dio, non è altri che la umanità, la divina umanità di Gesù. Questa è la grande promessa. E se voi guarderete, se pigliate i vostri Vangeli, voi vi accorgerete che questa qui è l'ultima riga del primo capitolo del Vangelo. E in qualche maniera, per così dire, si tira il sipario, si apre il sipario e da qui in poi tutto il Vangelo di Giovanni sarà nient'altro che sta roba qua. Farci vedere come Gesù congiunge la terra e il cielo e così ci rivela il Padre, questo cielo aperto. Bene, prima di lasciare un po' di tempo, come facciamo per la preghiera, vorrei leggere con voi, in fondo alla pagina, quelle righe che vi ho portato del Papa Francesco, EG, sapete che è Evangelii Gaudium. Mi pare queste righe si adattino alla perfezione e sono una sintesi delle cose che il Vangelo ci ha suggerito fin qui. Dice il Papa: che amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere. Abbiamo ascoltato almeno in due occasioni due discepoli che subito hanno parlato di Gesù. Se non proviamo l'intenso desiderio di comunicare Lui, cioè Gesù, qual è la cura? Abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Questa è una delle parole più belle che c'è nell'Evangelii Gaudium. Abbiamo bisogno che il Signore torni ad affascinarci. Posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, lasciando che Lui ci contempli. Guardate che la stessa lettura che abbiamo dato noi dell'episodio. Riconosciamo questo sguardo d'amore che scoprì Natanaele il giorno in cui Gesù si fece presente e gli disse: io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Che dolce stare davanti a un crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo, o semplicemente essere davanti ai suoi occhi. Quanto bene ci fa lasciare che egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita. Ecco, queste due espressioni sono la sintesi di quello che abbiamo visto stasera. Abbiamo visto uomini toccati nella loro esistenza dall'incontro con il Signore e uomini lanciati a comunicare la vita nuova che è l'incontro con il Signore. 10:10, tac. Adesso possiamo, per chi ancora ha qualche minuto di tempo e ancora forza, come abbiamo detto la prima sera, ci spostiamo, per chi vuole, per chi può, in cappella con questo foglio, perché, seguendo l'indicazione del Papa, possiamo far sì che lui torni ad affascinarci. Grazie mille, buona serata.